Ogni volta che ho perso il controllo mi son fatto male, mi son sfondato le mani, mi son fatto arrestare, ho distrutto cose a cui tenevo, ho detto cattiverie che non pensavo. Voglio più porte che non si chiudono bene, spaccarmi le ossa o bucarmi le vene. E non voglio più urlare, non voglio più bere, e non mi va più che mi fanno incazzare questi pezzi di merda con le facce fasulle, con i loro racconti che non valgono niente, che non fanno altro che
Buongiorno, buongiorno carissimi ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Oggi ultimo giorno della settimana, venerdì 26 giugno. La nostra rassegna, lo sapete, tutti i giorni dalle 8 alle 9.30, dal lunedì al venerdì, quindi questo è l'ultimo giorno della settimana. Sui giornali c'è poco o nulla, e sul Corriere della Sera, il Corriere della Sera stamattina non vuole funzionare, non funziona, quindi mi terrò aperto Il Sole 24 Ore, e poi magari diamo uno sguardo ai pochi nostri diciamo così, strumenti per controbattere la infodemia globalista, cioè il primato nazionale, e poi magari vediamo anche sul sito della Verità se troviamo qualcosina di interessante, almeno l'editoriale di Belpietro, e andiamo avanti così. In questa inizio di estate, tormentata per il governo, anche se poi non traspare dai, diciamo così, dai titoli dei giornali, comunque sia, si va verso lo sfaldamento dei numeri al Senato, grillini che passano con la Lega e tante altre buone notizie, insomma, che fanno ben sperare per un governo che si trova in difficoltà. Andiamo a vedere cosa ci dice la stampa, che apre con tutt'altro, diciamo, argomento. Scuola, lo sfogo della ministra Azzolina, tante scelte non sono colpa mia. Ricorderete anche ieri ho sottolineato come diciamo anche la stampa globalista attaccava la Azzolina e il suo lavoro, ovviamente per in qualche maniera mettere in difficoltà i 5 Stelle e soprattutto Repubblica, insomma, dava sotto in maniera più che pressante, potremmo dire, e per ottenere magari un passaggio dal ministero targato 5 Stelle a un ministero targato PD, e sapete quanto è importante, diciamo, per il PD il ministero dell'istruzione, dal mondo della scuola e dai dipendenti pubblici che legati alla scuola in quel mondo hanno un grande serbatoio di voti, e quindi sicuramente vorrebbero in qualche maniera amministrare loro tutto quel settore. Però va bene, l'Azzolina può fare da capro espiatorio tranquillamente, no? per distrarre, no? le inadempienze del governo, per distrarre questi mesi di nulla, per distrarre dal ministro Speranza che ancora ci dice che serve questo, serve quest'altro, quando comunque lui è al governo, serve un altro tavolo di concertazione. Ecco cosa diceva ieri il ministro Speranza: serve un tavolo di concertazione fra sindacati e non so chi altro. Sono mesi che vanno avanti così, sono mesi che fanno task force, sono mesi che fanno tavoli di concertazione, sono mesi che fanno discussioni, e continuano ad affacciarsi di fronte agli italiani dicendo sempre faremo, stiamo pensando, valuteremo, ci è venuta una splendida idea e così via. Intanto comunque saluto chi già è collegato qui con la chat come al solito, da Sere Cattara passando per Stefano, Alessandro, Gianluca e tutti gli altri che sono qui in connessione già alle 8 di questo venerdì mattina di inizio estate. Comunque, lo sfogo della ministra Azzolina, tante scelte non sono colpa mia, l'intesa con le regioni era fatta, poi è arrivata la sceneggiata di Salvini, Zai e Fontana si sono dovuti tirare indietro. Apposta. Un articolo della Azzolina sull'Azzolina per dire che è colpa di Salvini, ma poi leggeremo su Repubblica da mettersi le mani nei capelli la difesa a spada tratta fatta per i cosiddetti bulgari che ieri hanno interrotto la quarantena e si sono riversati nelle strade della cittadina aggredendo le persone, entrando in conflitto con le forze dell'ordine, non rispettando nessuna regola, bla 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 bla, tutte queste cose che sono state dette. Ma stamattina troviamo addirittura una difesa a spada tratta di questo mondo, no? Dicendo beh, ma tutto sommato hanno diritto ad essere arrabbiati perché sono sfruttati. Insomma, andremo a leggere, abbastanza patetica, no? Cioè, proprio questa, diciamo, assoluzione di questo comportamento arriva proprio da chi, no, in tutti questi mesi non ha fatto nient'altro che non bacchettare, ma bastonare gli italiani per ogni sbavatura nell'atteggiamento verso le regole imposte dal Covid, no? Cioè, bastava fare un passo fuori posto, mettere la mascherina sotto al naso, no? O andarsi a prendere una cosa al bar per avere gli articoli dei vari Saviano e di compagnia cantante su quanto sono stupidi gli italiani, su quanto sono indisciplinati e così via. Se i bulgari, tra virgolette, no? Perché parliamo per la maggioranza di rom e nomadi, se i bulgari, tra virgolette, fanno quello che hanno fatto, lì è tutto a posto, bisogna capirli, c'è lo sfruttamento, il caporalato, c'è questo, c'è quest'altro. Insomma, a sinistra sono veramente incredibili su queste cose, come riescono ad avere loro due pesi e due misure, non ci riesce nessuno al mondo. Eccomi qui di ritorno, provavo sempre a far partire quella della sera che non parte come se fosse un trattore rotto, quindi ci rinunciamo, forse possiamo leggere i titoli ma non mi apre nemmeno un articolo, andiamo, ci sarà qualche problema con le mie diciamo, autorizzazioni, chi lo sa, comunque leggiamo prima questo articolo dello sfogo della ministra Azzolina. L'intesa con le regioni era fatta, appunto, poi si lamenta che Salvini ha creato un casino, cioè lui, no, l'opposizione, non lei che è ministro. Allora, avevamo praticamente raggiunto l'accordo con le regioni, dice l'Azzolina, ma poi... e dovevamo dare l'annuncio in giornata. Ieri mattina la ministra dell'istruzione Azzolina credeva di poter tagliare il traguardo dopo le polemiche dei giorni scorsi, la levata di scudi dei presidi e le proteste dei sindacati. Sembrava ormai a un passo dall'intesa con le regioni sulle linee guida per la riapertura delle scuole a settembre e invece si è presentato Salvini con quattro parlamentari dei suoi davanti al Ministero a fare la sua sceneggiata con lo striscione Azzolina bocciata, il cartello, gli slogan furiosi, la ministra non è in grado di gestire la situazione, io, mia figlia di 7 anni a scuola a settembre con un'aula buia con la mascherina non ce la mando, i post social unificati, a quel punto Zai e Fontana mi hanno fatto sapere che non potevano firmare l'accordo oggi. Per ovvi motivi, firmare poche ore dopo la sua protesta sarebbe stato come sconfessare il leader del loro partito. Ma insomma, la Azzolina fa la sua ricostruzione. In realtà sono giorni e giorni che si protesta per la scuola, un po' dappertutto, no? Cioè, lei sta presentando tutto questo, no? Come se le sue proposte fossero una sorta di paradiso e che soltanto Salvini sia contrario a queste proposte. In realtà c'è tutto il mondo della scuola già in piazza, no? Figuratevi a settembre. Comunque, tutto rinviato a stamane dunque, ma non si tratta solo dei governatori, critiche, meno male, lo scrive l'articolo, non lo dice l'Azzolina, critiche sono arrivate anche dagli addetti ai lavori. Ieri professori e studenti hanno manifestato in 60 piazze italiane, parliamoci chiaro però, posso essere d'accordo o meno sulle singole misure individuate per la riapertura del 14 settembre, ma non le decido io. La regola del metro di distanza degli studenti tra loro e con i professori e anche l'uso delle mascherine sono scelte dal Ministero della Salute. Boom, e così l'Azzolina attacca quell'altro fenomeno di speranza. L'articolo prosegue, così come i fondi per l'edilizia scolastica non li decido io ma il Ministero dell'Economia, io devo fare lo slalom tra questi paletti. E il paletto più grosso, neanche a dirlo, è il limite delle risorse, troppo esigue, sostengono in tanti. Abbiamo già 1 miliardo stanziato per la ripartenza di settembre, si difende l'Azzolina, io ne ho chiesti almeno 2. Ma il ministro Gualtieri ha fatto resistenza, del resto non c'è solo il ministero del tesoro che dia, non c'è un solo ministro del tesoro che dia volentieri i soldi alla scuola. Con le regioni l'intesa non sembra lontana, tanto da fare sperare la ministra e tutto il governo di riuscire a firmare un accordo oggi senza strappi con le regioni, e di fatto abbiamo accolto praticamente tutte le loro richieste. Ho resistito solo su un paio, avrebbero preferito che non ci fossero rappresentanti degli studenti e delle famiglie al tavolo della trattativa a livello regionale, ho proposto che accettino che famiglie e studenti vengano ascoltati dagli uffici scolastici regionali. E poi sulla didattica a distanza per le scuole secondarie superiori, quelle dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni, le regioni sono contrarie, ma gli studenti me l'hanno chiesto, perché sbattere loro la porta in faccia? Abbiamo raggiunto un compromesso, ma non lo so, io dubito fortemente che gli studenti abbiano chiesto didattica a distanza. E poi almeno su questo, no? Cioè, in conto è la gestione tecnica anche della scuola, ma sulla didattica insomma gli studenti non dovrebbero avere tutta questa voce. Io dico, ma per quale diamine di motivo non si possono riaprire le scuole semplicemente e basta, senza restrizioni, e fare esattamente tutto ciò che si è fatto l'anno scorso, anche perché il virus, a quanto pare, no, cioè vorrei dire che mi sembra abbastanza, diciamo, fuori gioco.
Thank you.
Insomma, Azzolina è in difficoltà, qui interviene la stampa con un articolo a sostegno, cercando di scaricare la colpa sulle opposizioni, però nello stesso articolo la stessa Azzolina attacca il suo stesso governo e quindi rimanda diciamo, la palla nel campo del Partito Democratico, quindi parliamo sempre di scontri fra 5 Stelle e Partito Democratico. Lei si lamenta dicendo che le misure folli sono state imposte dal Ministero della Salute e poi si lamenta che il ministro del PD Gualtieri non gli dà i soldi per la scuola, e questo è diciamo il quadro, appunto, scuola, duello Ministero Regioni sulla ripresa, il governo promette 1 miliardo in più, e questo è un altro articolo che dice sostanzialmente le stesse cose che abbiamo letto adesso. Sindacati in piazza contro il governo, fermate l'incubo dei licenziamenti, questo anche forse è interessante, apriamolo. Insomma, questi sindacati si fanno vedere, diciamo, quando governa la sinistra o diciamo, i globalisti in generale si fanno vedere molto meno, però insomma ci mancherebbe che non scendessero in piazza adesso, sarebbe veramente uno scandalo se al governo ci fosse stato il centrodestra, i cosiddetti sovranisti. Avremmo visto manifestazioni oceaniche di milioni di lavoratori, e invece qui abbiamo un centinaio di sparuti personaggi che sono scesi in piazza, giustamente, dico io. Lo scenario nell'era dell'emergenza coronavirus è molto diverso, va l'articolo, dice questo, da quello delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici. Una piazza del popolo inondata dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale Centro 100 Vertenze, promossa dai sindacati di categoria dei metalmeccanici FIOM, CGL, FIM, CISL, WILM, WIL, per denunciare la situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre 150 aziende manifatturiere che erano già in crisi prima dell'emergenza e che adesso rischiano letteralmente il posto. Almeno 80.000 dipendenti di aziende che erano già in crisi, ma sono 300.000 quelli che lavorano in imprese in difficoltà per colpa del Covid. 19. E sullo sfondo c'è il giorno X, quello di cui abbiamo parlato anche noi tante volte qui, no? Che potrebbe far deflagrare la situazione. Da lunedì 17 agosto, a meno di decisioni diverse del governo, le aziende italiane potranno tornare a licenziare. Ai lavoratori, delegazioni provenienti dalle fabbriche in crisi come ArcelorMittal, Whirlpool, Embraco e Jabil hanno parlato del palco i leader delle tre organizzazioni sindacali. Chiediamo di essere parte delle scelte politiche e industriali di questo paese, il governo non parla più con noi e non si può continuare con lo slogan andrà tutto bene con i licenziamenti sul tavolo, dice la leader FIOM Francesca Re David. Marco Bentivogli, numero uno di FIM CISL in uscita, chiede un cambio di passo perché altrimenti si rischia uno degli autunni più terribili della nostra storia. Per Rocco Palombella, segretario generale della UILM, il governo immagina un mondo diverso da quello reale, fatto di lavoratori in cassa integrazione o che rischiano di perdere il posto di lavoro, che sopportano i problemi sulle loro spalle e vivono col dubbio che l'azienda annunci una riduzione di organico. Nel mirino c'è un sistema di ammortizzatori sociali, con la CIG Covid da 900 euro, davvero insufficienti per i lavoratori poveri e il proseguimento del blocco dei licenziamenti oltre il 17 agosto. Bocciata anche l'idea di Conte di proporre alle aziende detassazioni per chi evita la cassa integrazione, ma i sindacati chiedono ancora una vera politica industriale. L'emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori della siderurgia, dell'automotive, dell'elettrodomestico e aperte nuove faglie come nell'avionica civile, oltre che in tutte le piccole e medie imprese. Secondo i numeri ufficiali, a dicembre 2019 sono 144 i tavoli della crisi monitorati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Intanto gli industriali di Federmeccanica avvisano, un'azienda su tre prevede tagli dei dipendenti nei prossimi 6 mesi, l'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una produzione dimezzata ad aprile, meno 54,6% da febbraio e previsioni nere per il settore anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono al governo una risposta forte e concreta per garantire la sopravvivenza, e anche qui ovviamente rientriamo sempre nella solita logica, cari ascoltatori, servivano soldi a fondo perduto, finanziamenti a fondo perduto, hanno mandato le aziende a indebitarsi in banca e se ci riuscivano a prendere questo debito garantito tra virgolette dallo Stato è comunque qualcosa che devono restituire, quindi una passività, mentre invece servivano finanziamenti a fondo perduto, serve il famoso shock di cui tutti parlano dal punto di vista fiscale e anche qui se vogliamo lo shock fiscale e lasciare i soldi in tasca alle persone vuol dire che li tiriamo fuori comunque dalle casse dello Stato perché le casse dello Stato non entrano e quindi ce li dobbiamo rimettere e allora serve di finanziare la macchina pubblica. E come si finanzia la macchina pubblica? Noi lo diciamo da tempo, la macchina pubblica si finanzierebbe anzitutto benissimo avendo una banca centrale e la sovranità monetaria, così da poter fare come stanno facendo in Giappone, Stati Uniti, Inghilterra e tutte le altre nazioni libere che hanno la loro banca centrale e la loro sovranità monetaria per intervenire con finanziamenti a fondo perduto, no? Magari a scapito di 1 punto percentuale di inflazione, 2 punti percentuali di inflazione, ma questo vorrebbe dire far ripartire letteralmente l'economia. Altri modi per finanziare in questo maledetto regime di Unione Europea e di Banca Centrale Europea la nazione, uno può essere quello di indebitarsi mani e piedi con gli strumenti coercitivi dell'Unione Europea come il MES, il Recovery Fund e tutto quanto il resto, l'altro può essere la Banca Centrale che acquista tutto il debito pubblico emesso dagli stati, che è la via sostanzialmente un po' che si sta seguendo adesso, ma comunque l'Italia si sta ben guardando dal emettere altro titolo di debito pubblico perché comunque sa uno che potrebbe essere una soluzione che fa capire soprattutto se questo debito pubblico lo emettiamo nei confronti degli italiani che fa capire che le risorse le abbiamo da soli e quindi rompe la narrazione di una povera nazione di Pinocchio e Pulcinella ma disegna una grande nazione che ha uno fra i risparmi privati più alti del pianeta. E quindi non lo fanno scientemente. Due, non lo fanno scientemente perché secondo me vogliono far arrivare la gente, i lavoratori, gli imprenditori con l'acqua alla gola per poi proporgli il MES e il Recovery Fund come la luce in fondo al tunnel, come l'aria, come la salvezza e quindi così da far accettare questi sistemi di indebitamento coercitivi, a tutta quanta la popolazione. E questa comunque era la stampa che dà appunto rilievo a questa manifestazione dei sindacati preoccupati, così come anche noi e così come tutti quanti, per lo sblocco dei licenziamenti che dovrebbe avvenire il 17 agosto. Staremo a vedere. Comunque la stampa tratta molto i temi del lavoro, stamattina è prima pagina, ancora qui c'è l'intervista alla leader sindacale Francesca Re David. Subito taglio del cuneo fiscale, ritocco dell'IVA ora non serve, anche i sindacati si scagliano contro il taglio dell'IVA proposto da Conte. Giuseppe Pasini, occupazione a rischio senza cassa, adesso servono aiuti alle aziende, adesso servono, servivano 3 mesi fa, adesso, ma magari adesso il governo riuscisse a trovare il modo di finanziare a fondo perduto le aziende, noi sommessamente continuiamo a fare la nostra proposta, che è quella di emissione di 150 miliardi di buoni del tesoro, collocabili solo presso risparmiatori italiani, con una buona, diciamo così, percentuale di interesse, una cosa sicuramente appetibile che potrebbe far entrare immediatamente nelle casse dello Stato quei 150 miliardi necessari per fare quei finanziamenti a fondo perduto alle aziende e quegli interventi strutturali, infrastrutturali che possono far ripartire la nazione, ma tanto una voce inascoltata nel deserto, qui si punta esclusivamente a farci mettere le manette dal Recovery Fund. Speriamo che qualche imprenditore assennato, qualche industriale se ne accorga e che lo capiscano anche i lavoratori. Comunque, il reportage Ghetti, violenza e prostituzione, la terra delle speranze perdute. Vediamo di cosa parla questo articolo, sicuramente è per la difesa ieri di quello che è successo nel Casertano. Andiamo a vedere. Lungo la Domiziana si incrociano condizioni di vita estreme e mafie stratificate in guerra tra loro. Nulla di nuovo sulla strada domiziana, la strada statale 7 Quater, donne e uomini sfruttati, ghetti per migranti, solitudine, affari, violenza, è la strada che collega la provincia di Napoli a quella di Caserta. Dopo Pozzuoli prosegue la costa, Pineta Mare, Castelvolturno, Pescopagnano, Mondragone, Pescopagno, scusate, Mondragone, è una strada di vecchie case in disgrazia e campi di pomodori, di abusi edilizi e piccole aziende che producono mozzarelle di bufala. Le prostitute nigeriane e ghanesi stanno in fila indiana sul lato destro, mentre i braccianti africani ed est-europei tornano al lavoro sul versante opposto. Non esiste un'altra strada in Italia che possa vantare così tante promesse tradite, promesse tradite. Una strada senza misericordia, fuori dal controllo e da ogni grazia. Nel raggio di pochi chilometri, il campo di allenamento del Napoli, gli scarichi abusivi di Lago Patria, il set di Gomorra, villaggi turistici falliti in serie uno dopo l'altro, davanti a baie avvelenate e putrefatte. Qui si incrociano condizioni di vita estreme e mafie stratificate in guerra tra loro. E allora, caro Niccolò Zancan, che scrivi queste cose sulla stampa, questo è il risultato pieno plastico, no, plastico del globalismo, della vostra politica di mancato intervento pubblico, della vostra politica di immigrazione forzata e forzosa, delle vostre politiche di globalizzazione che rendono i nostri prodotti diciamo così, che fanno sì che i nostri prodotti debbano utilizzare gli schiavi e quindi siamo pieni di schiavi, delle vostre ONG che vanno a prendere questi schiavi, schiavi del sesso come le prostitute nigeriane, schiavi dei campi come i braccianti ghanesi e tutto quello che conosciamo. Insomma, qui in queste 20 righe hai descritto esattamente quelli che sono i risultati. No, della vostra politica, dell'impianto culturale che avete dato a questa nazione negli ultimi 20 anni, sono i risultati dell'euro, dell'Europa, abbiamo i lavoratori dell'Est che vengono qui senza dover neanche presentare un documento. Insomma, io non capisco bene di che cosa si stia lamentando, cioè se non è questa la globalizzazione, non so cos'altro sia. Comunque l'articolo prosegue, il primo bracciante ucciso si chiamava Jerry Maslow, era un cittadino sudafricano scampato alla segregazione dell'apartheid, era venuto a lavorare la terra di Villa Literno. Informo qui, anche qua, Niccolò Zancana, che l'apartheid è finito da un pezzo e che le parti si sono invertite in Sudafrica, che sono i neri a opprimere i bianchi, a ucciderli, a schiacciarli. Quindi non è che scappava esattamente dalla segregazione dell'apartheid. Il signor Jerry Maslow era venuto a lavorare la terra a Villa Literno nella stagione della raccolta, via nelle casette basse tutte uguali che sembravano baracche senza finestre mai finite, il cemento a vista con altri lavoratori senza documenti oppure in attesa di riceverli. E vabbè, e così via. Questo articolo che vuole essere un po' un romanzo, se vi piace, ve lo andate a leggere sulla stampa, noi non abbiamo tempo per il romanzo di Niccolò Zancan e vorremmo guardare ai fatti concreti, perché poi spesso ci si innamora di questa situazione, perché poi se ne può parlare, ah che bello che esistono i poveri, così posso dargli i pasti gratis alla Caritas, per esempio, no? E quindi così come i comunisti, no? Che dicono che è bello che esistono le masse di poveri nei quartieri, nelle case popolari, perché così posso tirarne fuori i voti, non si vuole mai risolvere il problema, il problema diventa poi. E, diciamo così, il tuo core business, il centro dei tuoi affari, no? Così come la povertà per la Caritas e il disagio sociale per i comunisti, così come l'Africa di morti di fame diventa il business delle ONG e quindi non si vuole mai risolvere il problema, ma semplicemente si sta lì a mangiarci sopra. E così anche i giornalisti, no? Quanto gli piace questa idea, no? Del ghetto, della strada domiziana con dentro il mondo a parte, con le violenze, con i caporali, con le prostitute. No, è bellissimo, no? Perché così io posso scrivere, io non mi preoccupo di risolvere il problema, posso scrivere dei fantastici articoli e magari un domani pubblicare un bel romanzo ed essere in testa alle classifiche sulla Feltrinelli. Comunque va bene, il focolaio di coronavirus fa scoppiare la rivolta. A Mondragone arriverà anche l'esercito, vediamo un po' di capire cosa è successo ieri, prima di andare a leggere poi le notizie che mi segnalate voi, che vedo qui nella chat, sempre pronti e attenti. Il focolaio di coronavirus fa scoppiare la rivolta, il boom di persone contagiate riaccende l'attenzione tra la comunità dei braccianti stranieri e i residenti. Caserta, volano sei dai balconi e piedi strada a Mondragone, cittadina di 28.000 abitanti sul litorale Domizio, epicentro di un focolaio di coronavirus che fa esplodere la tensione che da anni corre sotto traccia tra le comunità di braccianti bulgari e i residenti che sognavano il ritorno dei turisti e devono affrontare le disdette delle prenotazioni. Due gruppi di persone esasperate si fronteggiano. Nei cinque edifici popolari note come Palazzi Cirio, che il 22 giugno la regione ha dichiarato zona rossa, ci sono gli immigrati che si arrangiano lavorando nei campi, spesso sfruttati dai caporali, che hanno scoperto di essere stati colpiti dal contagio. Il primo caso è quello di una donna che esegue il test in ospedale a Sessa Aurunca prima del parto e viene a sapere di aver contratto il virus. Da quel momento 49 persone su circa 700 presenti risultano positive, facendo scattare un'ordinanza che prevede la quarantena fino al 30 giugno, mentre 80 persone vengono portate via per essere curate o isolate. In strada di fronte alle palazzine 200 residenti si radunano dopo aver saputo che qualcuno è sparito durante la notte violando l'isolamento e dopo aver visto decine di uomini e donne sfilare in strada in segno di protesta nonostante l'obbligo di non lasciare gli edifici. Chi non è positivo deve poter continuare a lavorare, chiedono i braccianti. Il sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico, è infuriato, un inaccettabile atto di insubordinazione di oltre 50 cittadini stranieri. La folla sfoga la sua rabbia, fuori, fuori, e urla ancora via all'indirizzo degli immigrati in un clima che assume toni di intolleranza. Dall'altro un giovane rabbioso scaglia una sedia verso il basso e tra manifestanti che chiedono il rispetto delle prescrizioni scatta la reazione. Vengono lanciati sassi contro le vetture con targa bulgara, infranti i vetri e strappate le targhe e poi mostrate come trofei. Qualcuno porta senza riuscirci a sfondare il cordone delle forze dell'ordine. Siete stati troppo permissivi, urlano nei tafferugli, un agente di polizia resta leggermente ferito. Una giornata gravida di tensione si conclude con l'ennesimo gesto di rabbia. I cittadini scesi in piazza bloccano la Domiziana, la strada statale di Mondragone, impedendo il transito in entrambe le direzioni con le transenne di un cantiere. Non si devono sentire più padroni della città, ormai ci siamo svegliati dopo 20 anni, dice uno dei manifestanti. È una crisi imprevista che rischia di precipitare nella violenza. Il governatore De Luca, dopo aver assicurato un intervento in tempi rapidi e un lavoro rigoroso per isolare i positivi, è costretto a chiedere al ministro dell'interno Lamorgese l'intervento dell'esercito e il potenziamento dei servizi disposti da prefettura e questura. Insomma, una situazione esplosiva, l'inefficienza ovviamente dello Stato in questi casi, quando si tratta di immigrati sempre, no? Ricorderete come vi hanno schiacciato, come ci hanno schiacciato in uno stato di polizia con un paio di decreti, no? Ci hanno precipitato in un futuro distopico in cui la polizia ci fermava ogni 3x2, in cui fioccavano le multe, i controlli, i posti di blocco, i droni per correre, ricordate i droni e gli elicotteri per correre appresso la gente che faceva footing, ecco, e qui invece a quanto pare a Mondragone non si può intervenire neanche per tenere un centinaio di stranieri chiusi dentro casa come diciamo i regolamenti del Covid dovrebbero diciamo disporre. Non si riesce a fare, stranamente, contro gli italiani pugno duro, contro gli stranieri non si riesce a far nulla. andiamo a vedere come affronta la vicenda Repubblica. Nella città dei braccianti la paura scatena gli scontri tra italiani e bulgari. E fin qui la cronaca bulgari. Io non lo so, vedo questo tizio che lancia la finestra, non mi sembra così bulgaro, però va bene, diciamo che sono bulgari. Saviano dice Mondragone schiavi, non un tore, articolo di Saviano, anche qui da leggere come quello che abbiamo letto sulla stampa, perché riflette un po' la mentalità di queste persone. Intanto ci dice che il Sud Italia è una polveriera, Saviano, terra con il più alto tasso di dispersione scolastica, terra di disoccupazione endemica e di lavoro nero, quello che sta accadendo a Mondragone, in sintesi la situazione di un pezzo di paese che vede nell'emigrazione la sola possibilità di realizzazione e nell'utilizzare gli immigrati l'unica strada per continuare a produrre. Come mai? Una critica alla globalizzazione no, eh? Le pandemie radicalizzano le contraddizioni esistenti, non le generano. I lavoratori bulgari contagiati a Mondragone vivono in palazzine occupate abusivamente e sono parte di quella infinita manodopera che lavora nelle campagne meridionali senza diritti, spesso senza contratti e senza nessuna sicurezza. Tanto è strano che questo riesca facilmente al sud e molto meno al nord, perché gli agricoltori del nord, se provano a mettere dei lavoratori abusivi nelle loro campagne, sono immediatamente ultracontrollati da Guardia di Finanza, ASL e così via. Al sud e in alcune zone d'Italia questo sembra succedere tutto molto facilmente, e qui parliamo di assenza dello Stato dal punto di vista del controllo, dico io, eh. Comunque prosegue l'articolo di Saviano. Aver sempre considerato gli immigrati alla stregua di usurpatori e non lavoratori ha lasciato proliferare sacche di illegalità connesse al lavoro nero e allo sfruttamento. Facile in questo caso dire che gli untori sono solo stranieri, gli invasori, gli immigrati, le famiglie dei lavoratori bulgari accusati di uscire per continuare a lavorare. Come credete possano continuare a campare? Quali potrebbero essere gli ammortizzatori sociali per quelle famiglie se il lavoro si ferma? Da qui nasce la paura. Delle palazzine ex Cirio, nate con il progetto di molti decenni fa di trasformare Mondragone nella capitale mondiale della mozzarella, luogo di rinascita agricola, cosa rimane? Sfruttamento, emarginazione e mancanza di tutele. Ma davvero qualcuno pensa di potersi arrogare il diritto di pensare e magari di dire che quei lavoratori stranieri non dovrebbero essere lì? Ma davvero riusciamo a distrarci dalla vera domanda? Chiediamoci piuttosto se sia tollerabile lavorare come schiavi e diamoci una risposta. E via, continua nelle invettive sotto contro il populismo. La risposta è molto semplice per noi che dovremmo essere i populisti, secondo Saviano: non esiste che qualcuno lavori a quelle condizioni, non esiste che qualcuno lavori a quelle paghe da fame, e potete star tranquilli che se le condizioni di lavoro fossero quelle normali, probabilmente troveremmo degli italiani che vanno a lavorare, ma serve di dare un orario certo di lavoro, una paga certa, e che questa paga, sia una paga che permette a quel lavoratore, no, di fare cosa? Comprarsi casa, mettere su famiglia e vivere dignitosamente, altrimenti non è lavoro, è sempre sfruttamento. Cosa succede se produciamo la nostra frutta e i nostri prodotti agricoli senza lo sfruttamento? Che va fuori competizione con i prodotti che arrivano dal resto del mondo, che sono prodotti con lo sfruttamento, con la manodopera a basso costo, con i lavoratori un tanto al chilo, con gli schiavi. Però noi permettiamo, in nome del libero mercato e della globalizzazione, di avere i nostri prodotti, i nostri mercati intasati di quei prodotti. Non solo, altro elemento che si aggiunge a questa situazione è l'incapacità di spesa degli italiani di consumare dei prodotti non prodotti da schiavi, capite? Perché non c'è la possibilità per uno stipendio normale di campare senza prodotti agricoli prodotti dagli schiavi e così via, perché non se ne può andare via tutto lo stipendio semplicemente per fare la spesa e mangiare qualcosa che non dico decente, ma che quantomeno non ti avveleni. E quindi manca la capacità di spesa delle famiglie, quindi intervenire sull'aumento dei salari, e manca la chiusura della globalizzazione che impedisce ai nostri prodotti di essere in competizione con quelli sotto costo fatto dagli schiavi. Argomenti triti e ritriti che abbiamo detto 100 miliardi di volte, che il sottoscritto ha avuto modo addirittura di dire una volta a Piazza Pulita 100 anni fa, quando mi chiamarono in trasmissione. Ancora non ero in giacca e cravatta, ma solo in camicia. Si parlava anche di questi argomenti. Gli ho dissi chiaro e tondo: ma dove pensate di voler andare? Se continuate a aprire il mercato italiano alla globalizzazione, ai prodotti fatti dagli schiavi, però insomma, alla fine vedete che non si risolvono i problemi, perché a tutti poi piace parlare in continuazione di questi problemi. Come risolverli? Noi lo diciamo da tempo: non siamo i populisti stupidi, beceri, che dice Saviano. Ma invece è Saviano, probabilmente, che dal suo attico a New York con le titillanti aragoste, come dice Fusaro, non riesce a comprendere. Lui ci sguazza, no? Lui è uscito fuori da questo ambiente e ci si è comprato l'attico che dà diciamo così, sul parco centrale di New York. Figuratevi, immaginatevi, no? Un mondo, un'Italia che riesce a risolvere i problemi del sud, che sconfigge la mafia e che fa del mercato del lavoro qualcosa di dignitoso e decente. Di che cosa dovrebbe parlare Saviano? Niente, no, potrebbe andare in pensione, e questa è la realtà dei fatti. Quindi piace più a lui che a noi questo sistema. Comunque, sempre giustificazione, quando si tratta di immigrati, sono sempre giustificati perché sono sfruttati, invece gli italiani no, cioè secondo lui non sono sfruttati. Comunque, va bene, così affronta Repubblica il tema, poi sotto vediamo Crisanti, l'Italia non è uscita, c'è il rischio di nuove chiusure, ancora spingono col virus, viaggiano alla Silicon Valley, più forte del virus, vince chi investe, e parla ovviamente dell'economia statunitense, qui Repubblica, il contagio torna nei paesi che abbassano la guardia, e così Repubblica fa i suoi tre articoli di campagna pro terrore, paura del virus, no? Quanto gli piacerebbe poterci schiacciare nuovamente tutti in uno stato di polizia, chiusi in casa, senza poter uscire, sarebbe il loro sogno, ma per fortuna al momento il virus è veramente deboluccio e diciamo così, e anche se dovesse ritornare virulento, io penso che dovremmo proprio dire che non accettiamo più nessuna imposizione, vada come vada, si affronti la questione dal punto di vista sanitario. Non della prevenzione, ma del combattere il virus e i suoi sintomi e non schiacciando le persone in casa per altri mesi. Comunque, Stati Uniti, la campagna elettorale di Trump è in fin cantieri, benvenute le aziende che investono da noi. Trump parla di fin cantieri e probabilmente anche del recente contratto che vede una fornitura di mezzi militari agli Stati Uniti, ma non tramite Fincantieri qui, perché ovviamente non si può fare giustamente, no? Gli Stati Uniti dicono ok, volete vendere le navi agli Stati Uniti, intanto le venite a costruire qui, poi guadagnerete sui soldi della commessa, guadagnerete un sacco di soldi, ma dovete impiegare sostanzialmente i nostri cantieri e i nostri lavoratori. Comunque il presidente USA visita la filiale USA di Fincantieri, che ha vinto il maxi contratto che vale 5,5 miliardi di dollari per fornire alla Marina degli Stati Uniti 10 nuove fregate lanciamissili, no? L'Italia di Pulcinella, eh? L'Italia di quelli che parcheggiano in doppia fila, che non possono fare niente, no? L'Italia di quelli che rubano, dei corrotti, ecco qua che costruiamo le fregate lanciamissili per gli Stati Uniti. Sono magnifiche, sono veloci, hanno una tremenda potenza di fuoco e sono costruite tutte nel Wisconsin, perciò siamo contenti. Donald Trump è generoso di elogi mentre visita un'azienda italiana che produce sul territorio degli Stati Uniti. Mi pare di ricordare che c'era una legge anche qua in Italia fino agli anni 80, 70, per cui se volevi vendere un prodotto meccanico qui, lo dovevi costruire qui nel 90% delle sue parti, mi pare che fosse proprio così, e questo principio sacrosanto resta appunto negli Stati Uniti. Comunque, quella frase di Donald Trump si riferisce alle 10 nuove fregate lanciamissili che la filiale statunitense di Fincantieri sta fabbricando a Marinette. Il maxi contratto vinto dalla Fincantieri per fornire agli Stati Uniti vale 5,5 miliardi di dollari e secondo Trump garantisce il futuro del cantiere di Marinette per altri 10 anni. Un cantiere che in passato era stato in crisi, ricorda il presidente. La Casa Bianca aggiunge che Fincantieri investe 130 milioni di dollari per ammodernare lo stabilimento di Marinette Marine. Ha assunto 1.000 persone per questo progetto e darà nascita ad altri 15.000 posti di lavoro nell'indotto tra Wisconsin e Michigan. Il mondo vi guarda, l'America è orgogliosa del vostro lavoro, dice Trump rivolto agli operai, e grazie a voi la Marina degli Stati Uniti non sarà seconda a nessun'altra marina militare. La visita ufficiale alla sede di Fincantieri è un omaggio coerente con la strategia industriale del presidente Trump. Benvenute siano le multinazionali straniere, ma quale multinazionale straniere? Fincantieri non è una multinazionale straniera, è un'azienda pubblica dello Stato italiano. Capito? Dove stai? Come ti chiami? Capito Rampini? Fenomeno, no? Altre benvenuti le multinazionali straniere. Qui non ci sono nessuna multinazionale straniera, c'è un'azienda di Stato che produce armi e che le fabbrica e le vende negli Stati Uniti, capito? Dell'Italietta, degli italiani in doppia fila, dei Pulcinella, di quelli che saltano la fila al supermercato, di quelli che voi da anni disegnate come un popolo di buffoni e cialtroni, e invece produciamo armi negli Stati Uniti, non multinazionali ma aziende di Stato. Comunque andiamo avanti. Il motto Make America Great Again, lanciato nella campagna elettorale di 4 anni fa, includeva l'obiettivo di reindustrializzare il paese dopo decenni di delocalizzazione in paesi come la Cina e il Messico. In quest'ottica la Fincantieri è uno di quegli esempi virtuosi che la Casa Bianca interessa a pubblicizzare. La sicurezza economica e sicurezza nazionale, ribadisce Trump, non guasta il fatto che si trovi nel Wisconsin, uno stato chiave di quelli che possono oscillare tra democratici e repubblicani, decidendo l'esito finale dell'elezione presidenziale del 3 novembre. Il rivale democratico Biden terrà la sua mini convention, per lo più virtuale, proprio nel Wisconsin ad agosto. Trump ha visitato il cantiere dell'azienda italiana per 30 minuti, osservando da vicino una delle fregate lanciamissili in costruzione per la Marina Militare. Il presidente era accompagnato da due suoi consiglieri che sono in prima linea nell'offensiva protezionista contro la Cina, Peter Navarro e il ministro del commercio Wilbur Ross. È la prima volta che il presidente visita il cantiere di Marinette Marine, le cui origini risalgono al 42 nel piano dello sforzo industriale per la seconda guerra mondiale. A fare gli onori di casa c'erano i dirigenti di Fincantieri Marine Group, Dario D'Este, e Jan Allman, con il presidente della filiale del Wisconsin, che è il viceammiraglio Rick Hunt, e così via. Insomma, grande successo italiano e grande successo anche per Trump, questo contratto da 5,5 miliardi di dollari per fornire le fregate lanciamissili agli Stati Uniti, fregate lanciamissili italiane costruite negli Stati Uniti, ottimo direi. Bene, andiamo avanti con Repubblica, vediamo se ci sono altre cose interessanti. Qui sono apparsi un po' di articolini sulla politica. Nuovo Ponte di Genova, i parenti delle vittime non partecipano all'inaugurazione, non c'è niente da festeggiare, giustamente direi io. No? Senato annullata la delibera sul taglio dei vitalizi, i 5 Stelle, la cassa si tiene il malloppo, anche qui. Diciamo ne sono successe, mi segnalate l'articolo anche qui in chat, vedo Emanuela che mi manda l'articolo, Mario Giordano sullo stop al taglio dei vitalizi, una porcata, Casellati vergogna di dimettiti, lo stop al taglio dei vitalizi sancito dal Senato nella tarda serata di giovedì 25 luglio, scatena Mario Giordano, quindi preferiamo leggere Mario Giordano piuttosto che Vito Crimi dei 5 Stelle, la casta, sono loro la casta. Gli ex senatori che hanno subito i tagli hanno diritto al rimborso, vabbè, così via, questa ce la leggiamo dopo quando andiamo in chat. Filadelfia proporrà la rimozione della statua di Cristoforo Colombo, ma non lo so, io ho visto, lo annuncia il sindaco, la furia contro l'estate si è abbattuta sull'onda delle proteste per la morte di George Floyd. Ho visto degli italoamericani difendere le statue di Colombo in maniera, diciamo così, veemente. Speriamo insomma che questa folle idea del sindaco di Filadelfia, in una città che è strapiena di italoamericani, che questa iniziativa venga ricacciata indietro dalla popolazione molto orgogliosa delle sue origini italiane. Ma non si capisce per quale cavolo di motivo bisognerebbe rimuovere la statua di Colombo. Sull'onda delle proteste antirazziste, Filadelfia, lo leggo l'articolo, intende chiedere la rimozione della statua di Cristoforo Colombo in città, lo afferma il sindaco Kenney, Jim Kenney. Il 22 luglio chiederemo alla Philadelphia Art Commission l'approvazione per rimuovere la strada piazza Marconi, si legge in una nota di Kenney, ma perché non fare un referendum e chiedere ai cittadini piuttosto, no? La furia contro l'estate si è abbattuta nei giorni scorsi, mercoledì notte Richmond in Virginia, la figura alta 2,5 metri del navigatore genovese è stata abbattuta in un parco cittadino in Virginia, bruciata e trascinata con le corde vicino al laghetto di Bear Park, dove è stata gettata, pensate un po', bruciare una statua, ma pensate insomma, diciamo così, il livello di barbarie di questi poveri imbecilli che negli Stati Uniti vanno in giro a togliere le statue, di chi? Di Cristoforo Colombo, ma magari non fosse partito Cristoforo Colombo, no? Cioè adesso avevamo ancora gli indiani d'America, Toro Seduto, e i legittimi proprietari di quel continente e non questi poveri imbecilli qua che vanno a rimuovere le statue. Comunque, passiamo alla politica, lasciamo perdere gli Stati Uniti, qui c'è qualche specchietto minimamente interessante. Niente classi a metà, la ministra cambia il piano per la scuola e poi sotto un'intervista a Renzi, un patto con PD e Movimento 5 Stelle per governare fino al 2023, certo. Ed evitare un Orban al colle. Zingaretti chiede un'intesa di maggioranza sulle regionali, l'invito è ad accogliere, i rapporti con Nicola non sono mai stati così buoni. Leggiamo l'intervista a Renzi perché è importante, ricorderete nei giorni scorsi si era messo di traverso, probabilmente ha ottenuto quello che voleva dalle nuove nomine e quindi ora ributta la palla in favore del governo. Essere l'ago della bilancia vuol dire un po' questo, in politica lui lo sa bene, e questo ruolo, diciamo così, di ago della bilancia per tenere in piedi il governo lo sta mantenendo benissimo dal suo punto di vista, no? Che è un punto di vista amorale, un punto di vista di una persona che se ne strafrega della nazione, ma che si muove in maniera assolutamente scaltra, per i suoi interessi, gli interessi del suo partito, i suoi interessi personali. Però insomma lo conosciamo. Matteo Renzi, il governo reggerà la fase 3, leggiamola questa intervista, spero di sì, per farlo dovrei infondere speranza e fiducia negli italiani. I soldi per ripartire ora ci sono. E dove stanno, caro Renzi? Il paese non è ripartito, solo parzialmente, molti italiani hanno ancora paura, capito? Cioè non state male, non siete poveri, non c'avete la cassa integrazione che non arriva, non c'avete i negozi falliti, non c'avete una stagione turistica saltata per aria, avete paura, capito? Voi avete, perché avete paura italiani? Non dovete avere paura, ve lo dice Matteo Renzi. Negli ultimi mesi, continua Renzi, hanno accumulato 28 miliardi di euro, in più sul conto corrente. Vedete, cari amici, grazie allo stato di pulizia e alla pandemia, ha detto Matteo Renzi, che avete accumulato 28 miliardi di euro in più sul conto corrente. Non volete spenderli, non li volete dare al governo, magari che ha tanto bisogno. Mortacci suo. Scusate, mi ha fatto uscire un'invettiva in romanesco, abbiate pazienza. Comunque dice Renzi, quando crescono i risparmi è un fatto positivo, ma in questo caso si alimenta un meccanismo di preoccupazione e sfiducia che non possiamo permetterci. Bisogna avere finalmente il coraggio di dire che il Covid è un'altra cosa rispetto a marzo. Circola ancora, lo dimostrano i casi di Bologna e Mondragone, certo, ma fa meno male, non si finisce praticamente più in ospedale o nelle terapie intensive. Questa è una realtà, affrontiamola senza ideologie. Chi dice il contrario fa terrorismo psicologico. Anche il governo è prigioniero di questa paura, governare con la paura è più facile che infondere la speranza. Deve tornare a decidere la politica, non presunti esperti del comitato tecnico-scientifico. Io i virologi li ho difesi dai Novax quando non lo faceva nessuno, ma una parte di loro, anche tra i consulenti del governo, le ha sbagliate tutte. Dicevano che se avessimo riaperto avremmo avuto 150.000 infettati gravi a giugno, follia, fake news. Cosa propone per uscire dal circolo vizioso? La decontribuzione, basta spendere per i vari sussidi o redditi di emergenza, ti do i soldi ma tu devi ripartire. Dove metterebbe i soldi? Su interventi mirati a far ripartire i settori più colpiti, per esempio 2 miliardi subito sul turismo, cancelliamo agli albergatori tutte le tasse del 2020, ma facciamoli ripartire. Sì, ma come ripartono senza turisti? Come ripartono senza turisti? Se non dai la capacità agli italiani di spendere dei soldi all'interno del sistema turistico nazionale laddove mancano i turisti? Solito punto di domanda, grande come una casa. L'intervista prosegue così, la domanda è: ma lei cosa vuole fare da grande? Ha fatto nascere questo governo e poi ha dato l'impressione di metterlo sotto tutela, cioè così, no? La domandina da niente, no? Come se Renzi fosse un giovanotto che si affaccia alla politica. Lei cosa vuole fare da grande? Questo fenomeno di giornalista forse si è scordato che il signor Renzi ha fatto il presidente del Consiglio in questa nazione, no? E che già ha fatto del suo per affondarla. Comunque lui dice, Renzi, sono un uomo fortunato, ho già fatto tutto in politica, posso permettermi il lusso della libertà di dire ciò che serve al paese, non ciò che serve a me, certo. Questo governo è stato per rispondere alla follia dei pieni poteri di Salvini, rivendico quella mossa del cavallo, ho perso punti nei sondaggi, ma credo di aver fatto bene all'Italia. Mamma mia. Quanto a noi, Italia Viva è come una start-up che macina idee. Mi sembra che Conte l'abbia capito. Nelle ultime settimane, grazie al lavoro dei nostri parlamentari, ci sono stati molti incontri e si è aperta una fase nuova. Ora bisogna fare un doppio salto ulteriore. A cosa pensa? Dal lato concretizzare la massa di risorse annunciata nelle dirette Facebook, ma non arrivate ai cittadini, dall'altro sostenere la maggioranza per arrivare al 2023 eleggendo un presidente della Repubblica europeista e filoatlantico. Un patto di maggioranza, sì, deve essere il nostro traguardo di legislatura. Dobbiamo evitare che il Quirinale sia la gara di ritorno di chi ha perso al Papete. Salvini ha detto che vuole eleggerlo con i 5 Stelle. Se Salvini e Meloni votano un presidente europeista e filoatlantico va bene, ma invece è scongiurato il rischio di ritrovarci con un capo dello Stato tipo Orban. Abbiamo mandato a casa Salvini per evitare che l'Italia diventi sovranista e anti-Bruxelles come l'Ungheria. Posto. È già un identikit per questo capo dello Stato? È prematuro parlare di donne, parla di cose fra 2 anni, eh? È prematuro parlare di donne e uomini, sarebbe rispettoso verso l'attuale presidente che svolge il suo servizio con onore. Prima di arrivare agli identikit bisogna ragionare col progetto politico. Ma perché il capo dello Stato non è un super partes? Perché qui Renzi lo dipinge ogni volta come un attore di una parte politica o dell'altra? Chi lo sa? Forse perché lui lo sa benissimo invece come funziona il Presidente della Repubblica. Non è, ahimè, un attore super partes e a questo punto tanto varrebbe eleggerlo direttamente dal popolo piuttosto che da questi partiti qua. Scuola, IVA, Tridico è stato un disastro, Zingaretti evocato da Fazzi, vabbè, così via, niente altro di nuovo per Renzi. Comunque lancia l'orizzonte fino al 2022-2023. Noi speriamo ovviamente che questo non accada, visto che la compagine di governo si sta già, diciamo così, sciogliendo un po' come neve al sole, perdendo pezzi per la maggioranza, soprattutto in Senato. Certo, se l'opposizione facesse il suo dovere, amici cari, probabilmente la spallata potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo. Qual è il dovere dell'opposizione? Dire che non sosterrà più il governo in nessuna delle sue iniziative, soprattutto lo scostamento di bilancio, su cui già al Senato non ci sono i numeri, però vabbè, noi lo diciamo ogni giorno, inutile anche qui ribadirlo, purtroppo la persona da tenere ferma, cioè bisogna da una parte bisogna dare la scossa a Meloni e Salvini sulla questione del tenere il punto per far cadere il governo, dall'altra parte bisogna tenere fermo Berlusconi, che è tentato, no, di andare a sostenere il governo sullo scostamento di bilancio e su altre cose per avere poi un tornaconto personale, chissà quale, boh, non si sa. E quindi insomma la situazione anche da questa parte non è sempre così semplicissima. Di certo a me piacerebbe vedere un'opposizione un po' più dura, così come penso a tutti quanti voi. Vediamo se Repubblica ci offre qualcosa in più. No, cronaca. Esercitazione di Stati Uniti, Italia e Francia al largo della Sicilia, un messaggio navale alla Turchia. Fa ridere questa cosa, no? Ma stiamo parlando sempre di un paese della NATO? No, quindi ha senso ancora la Turchia nella NATO o ha senso la NATO? Per me non ha senso la NATO. Comunque andiamo a vedere al volo. Con 3 mini portaerei simulati attacchi dal cielo per dare un segnale ad Ankara e al governo di Tripoli, una forza d'assalto con 3 mini portaerei, che vuol dire mini portaerei? Le porta elicotteri, le porta, la porta aerei Cavour, si capisce, 3 mini portaerei e oltre 3.000 fanti pronti a sbarcare, americani, francesi e italiani, una flotta agguerrita schierata nelle acque tra la Sicilia e la costa tunisina. Il messaggio più chiaro per chi vuole mettere le mani sulla Libia, l'esercitazione navale si è tenuta proprio mentre i 3 paesi aumentavano la pressione sul governo di Tripoli, con la visita di una delegazione del comando statunitense AFRICOM e la trasferta del ministro degli esteri Di Maio. mentre loro discutevano con il presidente al-Serraj di accordi di pace, la flotta congiunta faceva uno sfoggio di potenza. A guidare la formazione era la USS Batan, ammiraglia di una task force con 4.000 marinai e marines. Sul ponte, lungo 257 metri, una decina di caccia Harrier a decollo verticale. Al suo fianco la Mistral francese, con 20 elicotteri e più di 500 fanti di marina, e poi la più piccola San Giorgio della nostra marina, con 350 mano del reggimento San Marco. Ad accompagnarla tre fregate, con i loro armamenti, una formazione potente e ben visibile alle navi turche che incrociano al largo di Tripoli. Segnalo che le navi come quelle dei Marines ce le abbiamo anche noi, abbiamo la portaerei Cavour, che non è una portaerei perché noi non possiamo avere portaerei, perché 80 anni fa abbiamo perso la guerra, perché altrimenti avremmo le portaerei, visto che le navi le vendiamo agli Stati Uniti, no? E potremmo averle tranquillamente anche noi, siamo capaci benissimo di produrle, semplicemente non possiamo averle perché ancora ci sono le leggi e il sistema che abbiamo ereditato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Comunque noi, anche noi abbiamo una nave su cui sopra ci sono gli Harrier a decollo verticale, così come quella citata nell'articolo, abbiamo una nave pari merito a quella della Mistral francese, che mi sembra sia una porta elicotteri, e quindi non abbiamo niente da invidiare. Però qui nell'articolo, no, ci descrivono così come i nanetti appresso agli altri, no? Siamo i nanetti, ma questo un po' l'abbiamo cercato anche noi, intanto perché come ministro degli esteri abbiamo un nanetto come Luigi Di Maio, e non me ne vogliono le persone afflitte da nanismo, per carità, però non me ne vogliono che le accosti a Di Maio, so che sicuramente potrebbero offendersi, però il ministro degli esteri è quello che è un bambacione, un bamboccione, un ragazzino malcresciuto, un beota, chiamatelo come vi pare, che proprio ieri in un'intervista definiva appunto, no, gli altri, finalmente si muovono gli Stati Uniti e gli altri partner, che sono dei giganti, quindi se loro sono dei giganti, tu che sei? Sei un hobbit? Che cosa sei? Sei quello che sei, appunto, sei Luigi Di Maio. Però io insomma tengo a sottolineare che in questo quadretto fatto in queste 10 righe, dove noi sembriamo i bimbi scemi appresso ai fratelli maggiori, non è esattamente così, e che questa dimostrazione di forza l'avremmo potuta ben fare anche da soli, senza stare a aspettare americani o francesi, perché ne abbiamo i mezzi, le capacità, e quindi questa esercitazione ce la potevamo fare tranquillamente da soli, cercando di mettere in allerta un po' tutti quanti quelli che si stanno muovendo nel Mediterraneo, perché così fa uno Stato che poi viene riconosciuto come forte nel mondo, capito? È così che poi, anche per guardarla dal punto di vista dei soliti liberisti che guardano sempre agli investimenti, al ruolo dell'Italia, al prestigio perché i conti dell'Italia... No, il ruolo internazionale si conquista solo così, con le manifestazioni di forza, con le armi, con gli interventi, capite? Ah, non lo volete capire. Continuiamo a far finta invece di essere il paese solo della pizza e del mandolino. Comunque, qui Repubblica continua, la squadra trinazionale ha dimostrato la capacità di assalto anfibio con raid simulati. Nel tratto di mare trattavano in Lampedusa i grandi convertiplani americani Osprey, che decollano come elicotteri e volano alla velocità degli aerei. Ma a me quanto mi piace fare questa, sempre alla sinistra, i globalisti, quando fanno la descrizione delle armi, no? Come se fossero i mostri del futuro. Comunque, questi mezzi hanno sbarcato contingenti di Marines sul ponte della francese Mistral. I Marò e le truppe di Marina invece hanno attaccato la Batan, calandosi dagli elicotteri italiani H-101 Caesar, scortati da gazelle francesi armati di missili. Giochi di guerra per dare un segnale deciso ai signori della guerra libici. Ah, certo. Immagino come saranno spaventati, perché il problema qui non è di fare l'esercitazione militare, no? Il problema è che i mercanti di guerra, di schiavi che stanno lì in Libia, si fanno delle grasse risate pensando alla capacità di intervento di una compagine fatta di governi debolissimi, non quello statunitense, ma penso a quello francese o addirittura a quello italiano, ma figuratevi un intervento in Libia con questo governo. E mentre parlavo di Di Maio, l'algoritmo di Spotify mi manda l'album di Iggy Pop, The Idiot, l'idiota. Si vede che l'algoritmo mi conosce molto bene. Comunque, esercitazioni di fronte alle coste della Libia per dare un segnale alla Turchia, abbiamo dovuto aspettare come al solito che si muovessero Stati Uniti e Francia per fare la nostra mossa. Grazie a chi ha votato 5 Stelle, grazie a chi ha messo Di Maio a fare il ministro degli esteri. Vediamo cos'altro abbiamo qua. Ovviamente la notizia era in, diciamo così, super nascosta. Niente, non abbiamo niente su Repubblica. Finiamo di dare un'occhiata alla stampa rapidamente prima di passare alla nostra rassegna stampa, alla nostra, scusate, chat. Francia e Turchia allo scontro, ora il fronte si apre anche sul gas. Allora vedete che forse, diciamo, ci stiamo muovendo, la NATO si muove perché si stanno, diciamo così, mettendo in contrasto gli accordi fra Francia, cioè gli interessi francesi in Libia, non il contrario. Eccomi qua, gli do uno sguardo al volo, scusate, non riuscivo a accedere al sito della stampa che ogni volta, nonostante io sia loggato dalle 7 di mattina sulla stampa, poi ogni volta che bisogna aprire un articolo bisogna loggarsi di nuovo, colpa mia, colpa loro, non lo so, però così è. Navi militari a un passo dall'incidente a largo della Libia, parole di fuoco tra Macron e Erdogan, Francia e Turchia vanno allo scontro totale, una spaccatura inaudita all'interno della NATO e della UE, visto che Ankara è un paese candidato all'accesso in Unione Europea, eh? Pensate un po'. Il fronte più acceso è quello libico, ma di mezzo ci sono anche gas e petrolio. Gli interessi di Macron e di Erdogan sono incompatibili, figuratevi i nostri, no? Però che gli frega la stampa gli interessi nazionali italiani? E ricalcano le alleanze politiche regionali. Il gigante transalpino Total punta a fare dell'Egitto un grande hub del metano liquefatto. L'idea è far convergere il gas estratto nel Mediterraneo orientale verso due grandi impianti di liquefazione e poi trasportarlo in Europa via nave. La Turchia ha un progetto opposto, realizzare una rete di gasdotti per raccogliere il metano sia dall'Asia centrale che dal Mediterraneo per dirigerlo verso l'Europa. Come in Libia, Erdogan parte in vantaggio. A dicembre la Turchia e l'Azerbaigian hanno completato il Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, TANAP, un tubo che può trasportare fino a 16 miliardi di metri cubi di metano l'anno. È una cifra contenuta, visto che il vecchio continente ha importato l'anno scorso solo dalla Russia 176 miliardi di metri cubi di metano, ma al TANAP si aggiunge il TurkStream, scusate, con una capacità di 31 miliardi. L'idea di diventare il centro di smistamento europeo del metano prende corpo, tanto più se le compagnie turche riusciranno a mettere in produzione nei prossimi anni giacimenti al largo di Cipro e Libia. Nel primo caso le esplorazioni sono cominciate nonostante l'opposizione del governo di Nicosia. L'esploit di Erdogan in Libia è innervosito Macron, ancora lo scorso dicembre era convinto che Haftar avrebbe preso Tripoli, il leader francese era stato il primo a mettere le sue fiche sul maresciallo e si è sentito spiazzato. No? Allora Macron sta sostenendo una parte militare in questo scontro, lo dice così candidamente la stampa, no? Anche se questo poi non può essere mai raccontato, a quanto pare la Francia e Libia sta muovendo le sue pedine, sta finanziando per tutelare i suoi interessi e noi invece no, non lo possiamo fare, questa roba qua, che cosa brutta. Comunque, la scorsa settimana si è sforato lo scontro armato quando la fregata Courbet ha cercato di fermare un cargo diretto verso Tripoli ed è stata illuminata, cioè puntata dai radar che dirigono i missili da due navi militari turche. Macron ha denunciato giochi pericolosi di Erdogan. Ieri il ministro degli esteri ha chiesto al partner dell'UE di discutere dei rapporti con la Turchia senza ingenuità. Parigi si sente poco ascoltata e così via. L'alleanza è stata cementata proprio sul gas. Ma, vabbè, insomma, vedete che poi alla fine queste manovre nel Mediterraneo arrivano a tutela della Francia e non dei nostri interessi, che ci sono e sono grandi in quella parte, sono interessi energetici fondamentali per la nostra nazione, e così come la Francia giustamente li difende, anche noi dovremmo assolutamente difenderli, sia gli interessi energetici, sia gli interessi di stare con i piedi dei nostri soldati sulle coste libiche a tenere fermi lì gli immigrati che cercano di arrivare e che vengono utilizzati come arma, no? E che poi muoiono in mezzo al mare se partono, e, insomma, con tutte le conseguenze che conosciamo. Ma vabbè, anche qui parole al vento. passiamo alla nostra chat, cari ascoltatori, ed eccomi qua con alle 5.52, vince il premio Serie Gattara per essersi ricordata di noi, di questa trasmissione, prima delle 6 del mattino. Buongiorno Simone, quando gli onorevoli sinistroidi insultano la Meloni, nessuno li trascina fuori, fa riferimento ovviamente a quanto successo ieri, sicuramente uno sgarbi che ha andato un po' sopra le righe. Gli insulti non erano semplici insulti, ma erano le proprie invettive piene di parolacce, molto colorite, così come sa fare lui quando perde le staffe. Allontanato, non si è voluto allontanare, e quindi poi è stato preso dai commissari, insomma dai dipendenti, e trascinato via in un'immagine che tutti quanti abbiamo visto. Comunque è vero, ci sono due pesi e due misure, perché quando poi l'attacco alle donne è un attacco alle donne di destra o non di sinistra, quello si può fare tranquillamente, nessuno dice niente, nessuno si scandalizza, nessuno viene trascinato via, e sostanzialmente, come al solito, la sinistra ci abitua ad avere due pesi e due misure, ma non scandalizziamoci, loro ragionano così da sempre, è la loro cifra stilistica. Comunque Giorgia Meloni insultata durante l'intervento in aula, un continuo da quando ho iniziato, maggioranza imbarazzante, e questo è un articolo che sta su Libero. Andiamo avanti, Stefano, buongiorno alle 7.10, mi scrivevi, buongiorno Simone, grazie per la compagnia che ci fai ogni giorno e ogni mattina, in mezzo a un mare di menzogne sia del nostro ossigeno informativo. Ma che fine hanno fatto tutti i vari consulenti assunti dal governo in questi mesi? E chi lo sa, caro Stefano, che hanno fatto? Si sono presi un po' di soldi e poi si sono dileguati, come succede sovente, purtroppo. I soldi che hanno preso ovviamente saranno di rimborso per essere utilizzati come capri espiatori fra un po', ma anche prima di un po', diciamo, da parte del governo, no? Vedete, già l'Azzolina dice no, ma sono stata consigliata male, non ero io che diceva del plexiglass nelle scuole. E poi Alessandro, buongiorno, Gianluca, Pietro e Gazza, Emanuele, appunto mi mandavi questo articolo, ovviamente buongiorno anche a te, ma lo andiamo ad aprire sul Libero Quotidiano, lo stop al taglio dei vitalizi, di questo si parla, e interviene Mario Giordano che dice una porcata, Casellati vergognati e dimettiti. Stop al taglio dei vitalizi sancito dal Senato nella tarda serata di giovedì 25 giugno, scatena Mario Giordano, uno che contro i vitalizi ci ha costruito una vita, una vera e propria campagna che dura da anni a suon di libri e di articoli. Il giornalista passa all'attacco su Twitter, dove posta un cinguettio avvelenato, in cui afferma: annullano il taglio dei vitalizi, una porcata fatta di notte con il favore delle tenebre, sperando di farla franca. Non sarà così, ricomincia la battaglia. Chi non urla è complice. Nel mirino di Mario Giordano finisce in primis Maria Elisabetta Casellati, presidente del Senato, a cui nel medesimo tweet dedica un PS: Casellati, non ti vergogni. E ancora l'hashtag dimettiti. Magari se potete indirizzarmi qualcosa in più sulla cronaca di questa vicenda. Perché qui non l'ho trovata nei giornali, nei giornaloni, quindi magari datemi qualcosa in più, o se no magari lo guarderemo lunedì mattina. Gianluca, buongiorno, Niccolò Giancani non ti ha mai intervistato, avrebbe di che riflettere. No, non mi ha mai intervistato, nessuno vuole sapere cosa vuole Casabound, nessuno ci chiama, nessuno ci intervista, nessuno ci fa parlare, semplicemente vogliono parlare di noi e vogliono usare Casabound, come sempre, per i loro interessi. Maci, buongiorno, ma sti bulgari, tra virgolettoni, giganteschi di Mondragone, se stanno così male qui in Italia non possono tornarsene in Bulgaria, o forse proprio tanto bulgari non sono, effettivamente sono tanto... In realtà fra quelli cosiddetti bulgari c'erano tanti nomadi anche, oltre che i lavoratori sfruttati nelle campagne. Sì, se stanno male possono tornare in Bulgaria, però comunque io continuo a dire che noi non dobbiamo consentire che sul territorio italiano ci sia nessuno sfruttato, nessuno con paghe da fame e orari di lavoro folli, anche perché se noi obblighiamo il mondo del lavoro a le giuste paghe e i giusti orari probabilmente potremmo impiegare tanti lavoratori italiani, però d'altro canto gli imprenditori dicono ok, se io devo pagare il giusto, poi vabbè, imprenditori, diciamo, non tutti, diciamo, da quelle parti sono veri e propri imprenditori agricoli, però se noi imponiamo questo poi dobbiamo ovviamente anche chiudere al mercato globale dei prodotti fatti dagli schiavi nel resto del mondo, insomma, lo abbiamo già spiegato all'inizio trasmissione, è una questione complessa che però se si volesse risolvere si potrebbe risolvere tranquillamente. Sapete che quando poi Spotify me la passa non posso non farvela ascoltare, così parlo Zarathustra di Strauss, ovviamente legata a un capolavoro di Kubrick che è 2001 Odissea nello spazio. L'avete visto, ben per voi, l'avete visto male, molto male, vi siete persi tanta roba. Comunque i bulgari appunto non sono bulgari e sono lavoratori sfruttati, sì, ma poi in mezzo ci stanno anche tanti nomadi che magari campano di sussidio o di altro. Giovanni, gli italiani hanno troppo sopportato le angherie del famoso lockdown permessi per uscire, andare a lavorare, andare a fare la spesa. Gli stranieri non possono stare 15 giorni in quarantena, che schifo. In effetti quello che fa più schifo di tutta questa vicenda sono i due pesi e due misure, no? I robot, i droni alla ricerca degli italiani, le persone fermate, le multe, la polizia ovunque, gli obblighi, la mascherina, però se poi decidi di fare 15 giorni di quarantena a questi qua, ovviamente non li fanno e sono anche giustificati e coccolati dalla sinistra, questa è la realtà. Di da Saviano che i Rom, perché sono Rom di cittadinanza bulgari e non bulgari, non lavorano. Il resto non lo posso dire, caro Gianluca. Buongiorno Giovanni, anche gli italiani non riuscivano ad andare a lavorare durante il lockdown, sono stati vergognosamente maltrattati, si sono viste scene irripetibili. E sono stati disciplinatissimi, gli stranieri devono avere comprensione, c'erano anche italiani che facevano lavoretti a giornata per vivere e non hanno avuto niente, basta parlare, questi grandi giornalisti sono o non sono italiani? Una piccola difesa ai compatrioti, niente, che schifo essere italiani, punto di domanda. No, io te lo dico, questi non sono italiani, cioè nel senso, questi giornalisti che scrivono e che scrivono certe cose si considerano cittadini del mondo, capito? Cioè per loro la cittadinanza italiana è una cosa che gli fa ribrezzo, non so come dirti, loro vorrebbero essere, molto facile, no, con i conti correnti che hanno, con le case che hanno in giro per il mondo, essere cittadini del mondo, e vogliono farlo, ma infatti, fra l'altro noi proponevamo da tempo uno snellimento delle pratiche per rinunciare alla cittadinanza italiana. So quante volte sentite questi poi di mi vergogno di essere italiano, ah che brutto essere italiano, io sono cittadino del mondo. Ecco, servirebbe una cosa online dove tu con un click nel giro di 2 ore perdi la cittadinanza e non la riacquisisci mai più, quindi ti vergogni di essere italiano, ecco c'è il sito del ministero, vai lì, fai la, metti i tuoi dati e dopo 2 ore hai perso per sempre la cittadinanza. Fallo se ti senti cittadino del mondo, vediamo poi, no, come vai a finire. Comunque, poi mi mandate l'articolo del Primato Nazionale, Forteto, la Cassazione, abusi e violenze, conseguenza delle teorie di Fiesoli, anche qui articolo del Primato Nazionale, andiamocelo a leggere al volo, su una questione purtroppo anche qui silenziata e dimenticata. La condanna a 14 anni e 10 mesi per abusi su minori e maltrattamenti, pena inflitta a Rodolfo Fiesoli, Santone del Forteto, dalla Corte d'Appello di Firenze, è del tutto legittima e ci mancherebbe altro, verrebbe da dire. La Cassazione, nella sentenza depositata oggi, ha spiegato nel dettaglio perché lo scorso 6 novembre ha confermato la pena complessiva a Fiesoli e quella a Daniela Tardani, condannata a 6 anni e 4 mesi. Per i giudici della quarta sezione penale della Cassazione, le violenze e gli abusi nella comunità del Forteto erano logica conseguenza della messa in pratica delle teorie predicate dal capo spirituale, tra virgolette, Fiesoli. Nel dichiarare l'infondatezza delle impugnazioni degli imputati, scrivono i magistrati, la Suprema Corte ha richiamato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, a cui risulta che l'episodio di violenza sessuale nei confronti di una vittima è ampiamente provato non solo sulla base delle dichiarazioni, è provato pure in considerazione della tecnica comune alla maggior parte delle violenze, le quali sostenute nella condotta abusiva e indotta dall'agente erano logica conseguenza della messa in pratica delle teorie predicate da Fiesoli, sottolineando che tali scene di seduzione, secondo la vittima, aveva assistito la sua affidataria Tardani, che lo aveva accompagnato nella stanza di Fiesoli proprio per favorire il suo benessere, tra virgolette. Dunque l'entità della pena resta tale, considerata anche la lunga durata dei maltrattamenti e la pluralità delle condotte illecite e soggezione psicologica e morale perpetrate da Fiesoli, che per la sua posizione di capo spirituale della comunità ha dettato le regole comportamentali inducendo gli altri membri adulti a seguirlo nella consumazione di tali delitti. È giusto, e qui, anche qui dietro questa vicenda c'è molta psicologia purtroppo in questo caso utilizzata contro e per soggiogare i deboli e i debolissimi appartenenti a quella comunità. Il Forteto, un posto preso a modello da una certa sinistra che era sempre, diciamo così, ospite d'onore da quelle parti, e per questo ovviamente poi non se ne parla su Repubblica, non se ne parla sul Corriere, non se ne parla da nessuna parte. Però noi l'abbiamo seguita, è bene che si sia arrivata a questa condanna, la condanna di questo sistema, e che parte sempre poi dall'esternalizzazione del servizio sociale, no? Perché diamine, lo Stato deve esternalizzare i servizi sociali e affidarsi alle associazioni, le case famiglia e così via. Ma io sono sempre stato assolutamente contrario. Ciao Alessandro e buon weekend anche a te, che inizia diciamo stasera, c'è anche chi lavora il sabato, ahimè, purtroppo. Pierpaolo, mi mandi diciamo così questa slide che ho visto ieri, molto molto interessante, che voglio condividere con voi. Il suo giudizio sull'Unione Europea è, sapete, i sondaggi anche noi li prendiamo sempre con le molle, no? Però quando una domanda è secca è molto semplice rispondere, quando il sondaggio è un po' più complesso sulla politica o su alcune cose è un po' più difficile. Qui è: va bene l'Unione Europea per te oppure no? I positivi si fermano al 30, i negativi vanno al 62, quindi per il 62% degli italiani rispetto al 30 il giudizio è assolutamente negativo, e poi c'è un 8% che dice preferiscono rispondere. Però questo è il sentimento degli italiani nei confronti dell'Unione Europea, tirato fuori da questo sondaggio, e addirittura se ce l'hanno fatto vedere, chissà, magari era addirittura ancora più negativo. Questi sono i sentimenti degli italiani nei confronti dell'Unione Europea, speriamo che rimangano così o che migliorino, nel senso che diventino ancora più negativi e molto negativi nei confronti dell'Unione Europea, perché tanto più passa il tempo più si capisce che è semplicemente un'organizzazione che vuole deindustrializzare questa nazione, impoverirla e soggiogarla per fare gli interessi delle nazioni che già hanno deciso insieme con dei trattati ben precisi di dominare l'Unione Europea nelle sue decisioni, e parlo ovviamente di Francia e Germania, del trattato di Aquisgrana, che mette nero su bianco la volontà di francesi e tedeschi di presentarsi alle sessioni di decisioni europea già con una decisione comune presa in precedenza. Quindi ditemi voi che ci stiamo a fare se poi dobbiamo subire il peso sempre e comunque di Francia e Germania nell'Unione Europea. Stefano, buongiorno, riprendiamoci la nostra amata Italia, ottimo, lo dico sempre pure io, forse l'ho scritto anche come dedica su qualche libro, magari anche su uno che hai preso tu, caro Stefano, carissimo, Riprendiamocela, certamente siamo qui per questo. Nemesi, buongiorno, è passato più di un mese da quando hanno rapinato la posta del mio paese e ancora devono iniziare i lavori di ristrutturazione, creando enormi disagi nella popolazione. Nella mia nazione ideale, dopo massimo una settimana, sarebbe già stata riaperta. Che tristezza, e sì, speriamo che riaprano presto. Anche qui si parla di capacità di intervento dello Stato, che non c'è, ahimè. Alessandro mi mandi un articolo, guarda cosa ho condiviso, Casa Pound fa paura a sinistra del Movimento 5 Stelle, e Sette Colli, che è il, diciamo, l'allegato romano del secolo d'Italia guidato da Storace, riporta un po' l'articolo che era stato messo su, riporta appunto questo articolo che era stato messo sul Primato Nazionale. Vediamo cosa mi dice Alessandro. Come avrei notato, l'articolo del Primato Nazionale scritto da tuo padre su CP è stato da loro riportato, e direi benissimo, un po' riassunto, mentre quello del PN veramente era ben fatto e dettagliato, soprattutto per chi è al di fuori di tutto ciò. Con un po' di tempo bisognerebbe leggerlo in chat, perché il movimento merita questo ed altro. E hai ragione, invece di starmi a perdere la mattina a leggere queste sciocchezze, quell'articolo vale, e lo leggeremo, dai, ricordatemelo lunedì mattina, e come primo messaggio della chat, anche prima del buongiorno, linkatemi l'articolo del PN scritto da mio padre sul fatto, sul perché Casa Pound dà tanto fastidio a Roma con la sua politica, e magari ce lo leggiamo insieme in tutta tranquillità lunedì mattina. Ovviamente era 1997, Fuga da New York, realtà distopiche come quelle che leggo qua, per chiudere sull'inaugurazione del ponte di Genova. I parenti delle vittime non parteciperanno all'inaugurazione, l'abbiamo letto il titolo all'inizio, ma poi non l'abbiamo riportato, cioè non sono andato a leggermi l'articolo, poi adesso l'ho aperto, e i familiari delle 43 persone che hanno perso la vita hanno deciso di non essere presenti alla cerimonia, dice l'articolo. L'hanno deciso dopo una lunga assemblea del comitato, un lungo dialogo a distanza con il sindaco Bucci. Saremo onorati se nella cerimonia saranno nominati i nostri cari, che meritano un posto in prima fila, spiega Egle Possetti, portavoce dei familiari. Ma come comitato non parteciperemo alla cerimonia di inaugurazione, quel momento in quel luogo non può essere parte di noi. Una posizione ufficiale arrivata dopo settimane di polemiche, progetti abortiti come la serata evento Rai, che in origine avrebbe dovuto accompagnare il varo dell'infrastruttura, interventi istituzionali come quello dello stesso presidente Mattarella, che ha chiesto una cerimonia il più possibile sobria, cioè pensato un po', questi già stavano a pensare alla diretta serata evento Rai, che ne so, magari mettiamoci pure le ballerine sul ponte, no? Mettiamoci Amadeus che dal parapetto fa le sue battute. Ovviamente penso che il governo voglia fare una gran pubblicità per cercare di avere, diciamo così, ognuno vuole prendersi il merito di questa cosa, che è una cosa assolutamente normale e sacrosanta. Crolla un ponte e in tempo record viene ricostruito. Però la serata evento Rai, magari anche no, ragazzi. E siamo alla fine della rassegna stampa, altri messaggi non ce ne sono, altri articoli non ne abbiamo, chissà cosa succederà in questo fine settimana, ci rivediamo lunedì con la promessa lunedì di leggere l'articolo su Casa Pound. E quindi ci lasciamo qui, cari amici miei, sono 9.31, abbiamo ma sforato di un minuto. Ci risentiamo lunedì mattina con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Un saluto e un buon fine settimana a tutti quanti voi.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Guess there's no use in hanging round. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing.